Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Dedichiamo questo martedì la nostra trasmissione all'omelia che il Santo Padre ha tenuto il 14 settembre in commemorazione dei martiri e dei testimoni della fede del XXI secolo. Quindi parteremo del martirio, siamo nella Basilica di San Paolo fuori le mura, è il giorno dell'esaltazione della Santa Croce che quest'anno è caduta domenica scorsa, è una occasione per ricordare quella cosa che a noi dà sempre una certa apprensione, perché la croce non piace a nessuno se non a grandi santi, perché si ha timore di non poterla sopportare, fa paura, provoca dolore spirituale e fisico. Non dobbiamo mai dimenticare, anche nel giorno dei martiri, la gioia che c'è dopo la croce, la gioia della resurrezione, il fatto che la croce porti inevitabilmente alla resurrezione, se accolta, se accettata. Però prima di risorgere Cristo ci ha voluto indicare quella strada di terribili sofferenze, ma quella strada che lui ha percorso potendo non percorrerla, perché Dio poteva scegliere di salvare l'umanità in un'altra maniera. Invece ha voluto indicarci la via della sofferenza, la via del martirio, da parte di chi avrebbe potuto farne a meno. I martiri sono quegli uomini che hanno preso sul serio quel gesto, cioè che hanno messo per iscritto che la comunione con Gesù, l'appartenenza a Gesù, è più importante di ogni altra cosa, della vita stessa. E quindi hanno donata la loro vita seguendo il modello della vita di Gesù, offrendo sulla croce la propria persona come aveva fatto Gesù. Poi c'è tutta una considerazione storica e anche culturale da fare. Perché ci sono i martiri? Cioè, perché ci sono forze, uomini, partiti, ideologie, ci sono stati imperi, stati, religioni che perseguitano una religione, una fede come quella cristiana che impedisce di fare male al prossimo, impedisce di esercitare violenza con il prossimo. Diceva Sant'Agostino, se tutti gli uomini si comportassero come viene indicato nei 10 comandamenti, il mondo sarebbe certamente molto migliore. Quindi se tutti gli uomini si comportassero come i cristiani chiedono di comportarsi, allora perché vengono uccisi? È una domanda che ha un senso, anche nei primi tre secoli. A chi davano fastidio? Erano pochi, predicavano la pace, la non violenza, di porgere l'altra guancia. A chi davano fastidio? Eppure sia da parte degli ebrei, sia da parte dell'impero romano, ci furono persecuzioni. Il primo martire lo celebriamo il giorno dopo Natale, Santo Stefano. Ma Nel Novecento ci sono stati più martiri che nei primi 3 secoli, anzi, ci sono stati più martiri nel Novecento di tutti quanti ce ne sono stati nell'arco della storia della Chiesa, della vita della Chiesa. Perché il Novecento è stato il secolo delle ideologie e le ideologie non potevano sopportare chi per loro era un punto di riferimento, un esame di coscienza vivente. Era come un riferimento a che stavano sbagliando, stavano approfittando della loro potenza, del loro denaro, del loro potere, della loro violenza, del loro esercito. Le grandi ideologie, in primis il comunismo. Il comunismo è l'ideologia che ha provocato il maggior numero in assoluto di martiri, anche perché il comunismo è stato al potere tanti anni, decenni, in Russia, e poi dopo la Seconda Guerra Mondiale ha conquistato mezzo mondo. La Cina, il Vietnam, la Cambogia, il Laos, parecchi paesi africani, tutta l'Europa orientale, oltre al paese più esteso del mondo che è la Russia. Ma perché il comunismo perseguitava la Chiesa? Perché la Chiesa era un ostacolo a che il potere comunista, che si identificava nello Stato egemonizzato dal partito, occupasse tutta la società. Là dove c'era la Chiesa, il comunismo non riusciva a realizzare il suo disegno totalitario, c'era qualche cosa che resisteva. Per esempio, in Polonia, nonostante ci sia stata una lunga persecuzione, però la Chiesa era talmente forte, talmente radicata nella popolazione, talmente popolare, che il regime comunista polacco non è riuscito mai ad annichilirla completamente, a eliminarla completamente. E poi la Chiesa sarà, dopo il 1989, dopo il viaggio di Giovanni Paolo II nel giugno del 79, la Chiesa sarà l'anima della controrivoluzione, diciamo così, che avviene in quel decennio in Polonia, guidata da un sindacato, che sarà lo strumento attorno al quale avverrà la caduta del regime comunista polacco, ma anche, direi, soprattutto l'esempio contagioso che dalla Polonia si estenderà alla Cecoslovacchia con Havel, il potere dei senza potere, e a tutti i paesi comunisti dell'Europa orientale, che si libereranno del comunismo, così come i baltici, così come tutti i paesi che erano appartenuti, che avevano fatto parte dell'Unione Sovietica. Ma perché? Perché perseguita? Perché era un ostacolo, era un rimprovero anche, ma era un'oasi di libertà. E lo stesso avviene con il nazionalsocialismo. La Chiesa viene perseguitata, forse di meno, un po' meno, ma certamente è un ostacolo al regime, che però dura anche di meno, molti anni di meno. Bene, cosa c'è oggi da dire a proposito dei martiri? XX secolo, i martiri sono aumentati, sono diventati tantissimi, sono stati tantissimi, più di tutti i martiri di tutta la storia. Ma poi il comunismo cade nel 1989, Nel 91 finisce l'Unione Sovietica, perché allora continua la persecuzione? Anche quest'anno centinaia e centinaia di martiri. I martiri oggi provengono dall'islamismo radicale. I paesi islamici tollerano con molta fatica altre religioni, in particolare la religione cattolica. Se le permettono di esistere è purché sia confinata all'interno della propria etnia, del proprio ambiente, come avviene in Egitto con la Chiesa copta. La Chiesa copta copto vuol dire egiziano, è la chiesa delle origini dell'Egitto prima dell'esplosione musulmana. E quindi i copti sono i primi egiziani sostanzialmente. Ma i copti non possono fare apostolato pubblico, perché l'Islam è un paese islamico, perché il Medio Oriente, diciamo l'Africa, dove esistono questi regimi islamici, le altre religioni appunto sono pochissimo tollerate. In tutti gli altri paesi del Medio Oriente, salvo il Libano, salvo evidentemente Israele, salvo appunto la Chiesa copta dell'Egitto, i cristiani se la passano male. Spesso ci sono dei martiri. Pensate ai monaci algerini che abbiamo canonizzato poco fa. Insomma, l'Islam, che conosce il risveglio ideologico islamistico a partire dal 1979, è una delle cause della persecuzione, ma anche l'induismo radicale, fondamentalista. E poi ci sono martiri proprio perché testimoniano una fede che dà fastidio ai delinquenti, dà fastidio a chi professa altre ideologie, dà fastidio a chi continua a perseguitare la Chiesa in nome del comunismo. Per esempio in Cina ci sono tanti cristiani in prigione, nei campi di lavoro. In Corea del Nord non esiste nessuna forma di libertà religiosa. Ecco perché è tanto importante parlare della libertà religiosa, perché la libertà religiosa è quella libertà che i popoli, anche i singoli, hanno di poter professare pubblicamente la loro fede in qualsiasi società si vengano a trovare. È un principio di diritto naturale che è scritto nel cuore dell'uomo e dei popoli, e che gli stati dovrebbero garantire. Purtroppo questo non avviene in molti stati che non conoscono il diritto naturale e quindi naturalmente non conoscono il principio della libertà religiosa, che non è un principio di indifferenza nei confronti delle religioni. Noi cristiani sappiamo che Cristo è l'unico Salvatore, il Figlio di Dio, e non ci sono altri figli di Dio, ce n'è uno solo. Però sappiamo anche, e la Chiesa ci insegna, che esiste un diritto della persona e di una comunità, di un popolo, di scegliere liberamente la religione da professare. Anche se questo comporta che possa essere scelta e assunta e praticata una religione che non è la religione cattolica, che non è la religione vera. Bene, allora andiamo a vedere cosa ha detto il Papa in questa circostanza, festa dell'esaltazione della croce, Basilica di San Paolo fuori le mura, commemorazione dei martiri e dei testimoni della fede. Il Papa comincia con la citazione di una frase di San Paolo nella lettera ai Galati: Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Le parole dell'Apostolo Paolo, presso la cui tomba siamo riuniti, San Paolo fuori le mura, ci introducono alla commemorazione dei martiri e dei testimoni della fede del XXI secolo nella festa dell'esaltazione della Santa Croce. Ai piedi della croce di Cristo, nostra salvezza, descritta come la speranza dei cristiani e la gloria dei martiri, sono citazioni tratte dal Vespro della liturgia bizantina per questa grande festa dell'esaltazione della croce. Saluto i rappresentanti delle chiese ortodosse, delle antiche chiese orientali, delle comunioni cristiane e delle organizzazioni ecumeniche che ringrazio per aver accettato il mio invito a questa celebrazione. Gli ortodossi, sapete, sono le chiese orientali che non riconoscono il primato del Papa, ma sostanzialmente professano la nostra stessa religione, credono che Cristo sia il Figlio di Dio, i 10 comandamenti, eccetera. Siamo convinti che la martiria, cioè il martirio fino alla morte, è la comunione più vera che ci sia con Cristo, che effonde il suo sangue e in questo sacrificio fa diventare vicini coloro che un tempo erano lontani. Sono sempre parole di Paolo. Riprese da una importante enciclica, l'Utunum Sint, di San Giovanni Paolo II sull'unità dei cristiani. Anche oggi possiamo affermare con Giovanni Paolo II che laddove l'odio sembrava permeare ogni aspetto della vita, questi audaci servitori del Vangelo e martiri della fede hanno dimostrato in modo evidente che l'amore è più forte della morte. E il Papa richiama la grande commemorazione dei martiri di tutte le chiese cristiane che si tenne nel 2000 al Colosseo, il 7 maggio del 2000 esattamente al Colosseo, nell'ambito del giubileo del terzo millennio. Giovanni Paolo II convocò questa grande commemorazione, invitando a tutti i martiri cristiani, cioè no, non i martiri ovviamente, ma tutte le chiese che avevano dei martiri uccisi in odio alla fede, a qualsiasi comunione appartenessero, a qualsiasi comunione cristiana appartenesse. È quello che verrà chiamato l'ecumenismo del sangue. E che cos'è l'ecumenismo? Beh, l'ecumenismo è quel tentativo che nasce all'inizio del Novecento di superare le ferite fra le diverse comunità cristiane, di ritrovare l'unità. Perché se ci fate caso è uno scandalo che i cristiani che predicano la pace, la giustizia, l'uguaglianza fra gli uomini e poi siano divisi fra di loro. È una testimonianza antievangelica, come dire, io predicare bene e razzolare male. Io voglio l'unità e non sono capace di andare d'accordo con gli ortodossi, con i protestanti, con le antiche chiese orientali, eccetera. Com'è questa storia? Come si fa a superare questa ferita? Ecco, l'ecumenismo è questa cosa qui. Poi l'ecumenismo ha subito un'interpretazione sbagliata, un po' come tutto il Concilio Vaticano II. Un'interpretazione secondo la quale non esiste la vera religione, Cristo è un grande profeta, ma non è Dio. E quindi il cristianesimo è una delle diverse religioni, bella, buona, per carità, Ora, anche qui la Chiesa è intervenuta, ha detto: no, guardate, qui siamo fuori strada, questo non è ecumenismo, questo è irenismo. E poi uscì, sempre nel 2000, quella dichiarazione della Santa Sede, Dominus Iesus, per ribadire l'unicità del sacrificio di Cristo, della salvezza proposta da Cristo. Cristo è il Salvatore, non è uno dei Salvatori. Questo va detto con grande prudenza, con grande delicatezza, non bisogna offendere, suscitare la sensibilità di nessuno, noi dobbiamo portare a casa i cuori degli uomini, convinti che poi è Gesù che li porta, noi facciamo ben poco. E quindi dobbiamo avere un atteggiamento di grande rispetto, di grande pazienza nei confronti dei non credenti o dei cristiani che professano, che vivono in altre chiese. Dobbiamo fare in modo che gli altri non si sentano aggrediti o guardati dall'alto in basso. Tuttavia, e contemporaneamente, non possiamo rassegnarci o dimenticare che Cristo è il Figlio di Dio, che Gesù è il Figlio di Dio. Non è uno dei tanti profeti che si sono affacciati sulla scena del mondo, ma è il Figlio di Dio che si è fatto uomo. Ricordiamo, continuo con il Papa, che questi nostri fratelli e sorelle, con lo sguardo rivolto al crocifisso, con la sua croce Gesù ci ha manifestato il vero volto di Dio, la sua infinita compassione per l'umanità. Ha preso su di sé l'odio e la violenza del mondo per condividere la sorte di tutti coloro che sono umiliati e oppressi. Si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, come dice l'Antico Testamento, Isaia. Tanti fratelli e sorelle, anche oggi, a causa della loro testimonianza di fede in situazioni difficili e contesti ostili, portano la stessa croce del Signore. Come lui sono perseguitati, condannati, uccisi. Di essi Gesù dice: beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Sono donne e uomini, religiose e religiosi, laici e sacerdoti, che pagano con la vita la fedeltà al Vangelo, l'impegno per la giustizia, la lotta per la libertà religiosa laddove è ancora violata, la solidarietà con i più poveri. Secondo i criteri del mondo, essi sono stati sconfitti, in realtà, come dice il libro della Sapienza, anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. I martiri ci sono anche oggi. Dobbiamo pregare per loro, per tutti quelli che vivono in una condizione, in una situazione a rischio, molto a rischio. Pensate ai paesi baltici, alla Polonia. Pensate ai non pochi milioni di cristiani che vivono in un paese come la Cina. A parte già la difficoltà a vivere in un ambiente diverso, è anche moderatamente ostile. Ma noi facciamo fatica a credere tutto questo. Noi siamo cristiani del divano, del letto, cristiani tranquilli che fanno fatica anche solo a pensare alle difficoltà, alla croce, al sacrificio, eccetera. Però questa è la nostra fede. Non può essere la fede di chi non si sente coinvolto da tutto questo. Se non ci sentiamo coinvolti c'è un problema, vuol dire che la nostra fede non è molto viva, è stanca, è triste, è desolata. E allora va, perché vedete, ci sono le sofferenze materiali, fisiche, le persecuzioni, ma ci sono anche le sofferenze spirituali, quelle che nascono dall'interno e spesso rimangono all'interno, non si vedono. Ma sono le cose che più fanno soffrire gli uomini, la sofferenza del cuore, che può avere tante, tante ragioni. Secondo i criteri del mondo, essi sono stati sconfitti, come Gesù. Gesù finisce la sua vita terrena sconfitta. Muore sulla croce, tutti i suoi discepoli sono scappati tranne Giovanni, c'è qualche donna insieme a sua mamma. Tutto il resto non c'è più. Le folle, dove sono le folle? I discepoli, gli apostoli, dove sono? Non ci sono, sono scappati, hanno paura. E noi abbiamo paura, anche noi. Siamo stati sconfitti? È una tentazione. Quando non vediamo i risultati, quando non vediamo i frutti del nostro apostolato, quando non vediamo crescere le nostre comunità, allora ci chiediamo, ma perché non convinco? Non dobbiamo lasciarci prendere dalla tristezza. La tristezza è sempre, sempre, sempre accompagnata dal diavolo. Dove c'è la tristezza c'è il demonio. E dove c'è il demonio c'è la tristezza. Quel senso di colpevolezza che abbiamo quando vediamo non solo i nostri peccati, ma anche le nostre omissioni, le nostre mancanze, il bene che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto, la verità che avremmo potuto comunicare e non abbiamo comunicato. Ma andiamo avanti con il Pontefice. Fratelli e sorelle, nel corso dell'anno giubilare celebriamo la speranza di questi coraggiosi testimoni della fede. È una speranza piena di immortalità perché il loro martirio continua a diffondere il Vangelo in un mondo segnato dall'odio, dalla violenza e dalla guerra. È il nostro mondo. Pensate all'assassinio di Charlie Kirk, quell'attivista cristiano, conservatore, ma cristiano, sposato a una donna cattolica, lui evangelico. Un testimone, un apostolo della fede, anche se non apparteneva pienamente alla comunione della Chiesa Cattolica, ma certamente morto. E chi l'ha voluto uccidere non gli ha chiesto prima se aveva ricevuto il battesimo o no, se faceva parte della Chiesa Cattolica o no. Questo è il ragionamento che fece San Giovanni Paolo II quando disse: venite tutti al Colosseo, se avete versato, cioè portate tutti quelli che hanno versato il loro sangue per Cristo al Colosseo. Sarà anche un gesto per facilitare, avvicinare, sostenere il movimento ecumenico e il ritorno alla comunione nel riconoscimento della verità. È una speranza piena di immortalità perché il loro martirio continua a diffondere il Vangelo in un mondo segnato dall'odio, dalla violenza, dalla guerra. È una speranza piena di immortalità perché pur essendo stati uccisi nel corpo, nessuno potrà spegnere la loro voce o cancellare l'amore che hanno donato. È una speranza piena di immortalità perché la loro testimonianza rimane come profezia della vittoria del bene sul male. Sì, la loro è una speranza disarmata, disarmata e disarmante, ha detto a proposito della pace il Papa qualche giorno fa. Hanno testimoniato la fede senza mai uscire, senza mai usare le armi della forza e della violenza, ma abbracciando la debole e mite forza del Vangelo, secondo le parole dell'Apostolo Paolo. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Penso alla forza evangelica di Suor Dorothy Stange, impegnata per i senza terra in Amazzonia. A chi si apprestava ad ucciderla chiedendole un'arma, lei mostrò la Bibbia rispondendo: "Ecco la mia unica arma". Penso a padre Raged Ganni, prete caldeo. I caldei sono una delle primissime chiese apostoliche, primissime chiese cristiane, che nacquero proprio dove attualmente c'è la Siria, l'Iraq, in quei paesi. Padre Ghani, prete caldeo di Mosul in Iraq, che ha rinunciato a combattere per testimoniare come si comporta un vero cristiano. Penso a fratello Francis Tofi, anglicano e membro della Melanesian Brotherhood, che ha dato la vita per la pace nelle isole Salomone. Gli esempi sarebbero tanti, perché purtroppo, nonostante la fine delle grandi dittature del Novecento, ancora oggi non è finita la persecuzione dei cristiani, anzi, in alcune parti del mondo è aumentata. Questi audaci servitori del Vangelo e martiri della fede costituiscono come un grande affresco dell'umanità cristiana, un affresco nel Vangelo delle Beatitudini, vissuto fino allo spargimento del sangue, come disse in quell'occasione San Giovanni Paolo II, proprio parlando dei testimoni della fede, il 7 maggio del 2020 al Colosseo. Cari fratelli e sorelle, non possiamo, non vogliamo dimenticare, vogliamo ricordare. Lo facciamo certi che, come nei primi secoli, anche nel terzo millennio, il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. È una frase di Tertulliano, un padre, uno dei primi padri della Chiesa. E Tertulliano diceva questa cosa molto vera. Là dove c'è la persecuzione, la fede fiorisce. Cioè il sangue è il seme che feconda, che favorisce la nascita di nuovi cristiani. E noi non dobbiamo con questo auspicarci la crescita della persecuzione, intanto perché non saremo capaci di sopportarla. E quindi è un grande peccato andarla a cercare. Ma poi perché non siamo nati alla fede necessariamente per versare il sangue, possiamo servire il Signore anche in altro modo. Quindi non andiamo a cercarla, però non dimentichiamoci che la persecuzione c'è oggi. Noi siamo abituati al divano, la poltrona, la televisione, una buona lettura. Signori, c'è della gente che muore per Cristo. Attorno a noi. Preghiamo per loro. Io non dico, perché non sarebbe giusto, ognuno deve fare quello che gli viene chiesto. Ma pregare per loro sì, è un obbligo, è un dovere. Sono coloro che tengono accesa la luce della fede nonostante il loro martirio, la loro sofferenza. Sono quelli che moltiplicano i cristiani che verranno. Vogliamo ricordare, lo facciamo certi, che come nei primi secoli, anche nel terzo millennio, come dice Tertulliano, il sangue dei martiri genererà nuovi cristiani. Vogliamo preservare la memoria insieme ai nostri fratelli e sorelle delle altre chiese e comunioni cristiane. Desidero quindi ribadire l'impegno della Chiesa Cattolica a custodire la memoria dei testimoni della fede di tutte le tradizioni cristiane. Commissione per i nuovi martiri che ha sede presso il Dicastero delle cause dei santi. Come riconoscevamo durante il sinodo, il recente sinodo, l'ecumenismo del sangue unisce i cristiani di appartenenze diverse che insieme danno la vita per la fede in Gesù Cristo. La testimonianza del loro martirio è più eloquente di ogni parola. L'unità viene dalla croce del Signore. Possa il sangue di tanti testimoni avvicinare il giorno beato in cui berremo allo stesso calice di salvezza. Carissimi, e conclude il Papa, un bambino pakistano, Abish Masih, ucciso in un attentato contro la Chiesa Cattolica, aveva scritto sul proprio quaderno: Making the world a better place, rendere il mondo un posto migliore. Il sogno di questo bambino ci sproni a testimoniare con coraggio la nostra fede, per essere insieme il lievito di un'umanità pacifica e fraterna. Qui mi fermo, concludo, rispondo alle vostre domande. Qui finisce anche l'omelia del Papa. Pronto?
Buonasera.
Buonasera, mi dica, dove chiama?
Allora, chiamo dalla provincia di Cuneo.
Sì, mi dica.
Allora, io voglio dire questo, non so come rimediare ad una situazione, nel senso che io sono stato aiutato tanto da un prete. Però in realtà io non sono cristiano. Mi sente?
Sì.
Però con questo prete che mi ha dato una mano più di un padre, io gli voglio bene, ma veramente bene, più di mio padre, ma tanto di più. Cioè, nel senso che io ho avuto tanti problemi familiari e lui mi ha accolto per anni e anni e anni, cioè, per tanti anni mi ha dato una mano proprio nel dormire, nel mangiare, tutto. Io non riesco a capire questo. Com'è possibile che ci può, non so come dire, io cosa posso fare per ricambiare a questo signore, che è un prete, non voglio fare il nome. E niente, volevo ringraziarlo tanto, io rispetto la religione cristiana, ma non sono cristiano.
Sì. Ma non si è mai chiesto perché, in nome di che cosa l'ha aiutato per tutti questi anni?
Sì, è vero, lui, perché lui è un prete, è chiaro, ma intanto perché nel nome di Dio e di Cristo.
Ma allora perché lei non desidererebbe fare parte di Cristo, anche lei, essere come lui.
È quello che io non riesco a fare.
Ma perché?
E non riesco a capire anche il perché. E questo veramente per me è un macigno che
Ma lei lo faccia, cioè non è che poi ci pensa il Signore a mettere a posto, si butti, ha trovato la strada, ha trovato la persona che ha testimoniato i valori nella sua vita, visto che stiamo parlando dei testimoni del Vangelo. E mi sembra che Dio le abbia sufficientemente indicato, no, qual è la strada anche per lei. La prenda e vedrà che si troverà sempre meglio. E credo che sia anche il regalo più grande che può fare a quel prete che l'ha aiutata, insomma. Coraggio,
Pronto?
ci pensi?
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto? Buonasera.
Prego.
Sono Torino, io sono tecnico di macchina utensile, credo molto nei valori di cui ha detto lei, sono quel povero ragazzo assassinato in America, repubblicano. Io conosco come tecnico abbastanza la cultura americana. Bisogna ricordare che il Partito Repubblicano è stato il primo partito antischiavista in America nel 1855. Quindi qui in Europa non si sa la storia americana, ma in realtà i repubblicani hanno sempre combattuto contro le schiavitù comuniste, fasciste. Io penso che quella povera famiglia deve rassegnarsi, vuol dire che la missione che portavano in ragazzo la porterà avanti, no? Nient'altro, vuol sapere cosa ne penso lei.
Ma sì, la ringrazio della domanda perché la fanno in molti, dice, ma era un cristiano, è un testimone, può essere un martire, e tutti lo presentano come martire perché effettivamente è morto per la fede che testimoniava sostanzialmente, la fede cristiana incarnata anche in un discorso culturale, politico, ma certamente era quello che più dava fastidio, sconvolgeva i suoi avversari, i suoi nemici. Tecnicamente non possiamo dire che sia un martire perché il martirio presuppone, presuppone l'appartenenza alla Chiesa. Il riconoscimento del martirio prevede un processo canonico proprio attraverso il quale viene esaminata la vita e si diventa prima servi di Dio, poi venerabili quando si riconoscono le virtù eroiche vissute dalla persona che è morta, che ha versato il suo sangue per Cristo. Poi per diventare beati o santi bisogna avere fatto dei miracoli. Almeno due, un miracolo per diventare beato, per essere riconosciuto come beato e un altro per essere riconosciuto come santo. Ora, tecnicamente questo non avverrà per Charlie Kirk, che non fa parte della Chiesa Cattolica, quindi, però come ha indicato Giovanni Paolo II già nel 2000, qui c'è una testimonianza per Cristo fino all'effusione del sangue. E quindi giustamente il Papi, Leone oggi, come Giovanni Paolo II tanti anni fa, celebrano il martirio del sangue, dice questi hanno versato il loro sangue per Cristo. Come potrà poi avvenire, diciamo così, questo collegamento, questo riconoscimento? Io questo non lo so, non è il mio compito, la Chiesa ce lo dirà se andrà avanti. Sicuramente però noi possiamo dire, anche se impropriamente, che Charlie Kirk è morto per la fede che professava. Se avesse professate un'altra fede religiosa o avesse nascosta, diciamo così, non avrebbe subito l'aggressione che ha subito, il martirio che ha subito. Pronto? Bene, visto che non arrivano domande, concludo prima di lasciarvi la buonanotte con la buonanotte. Abbiamo toccato quest'oggi un tema, riprendendo le parole del Papa, molto delicato per noi che viviamo un po' un cristianesimo da pantofole, da divano. Cioè, ci risulta un po' incomprensibile anche che venga assassinato un giovane di 31 anni, padre di famiglia con due bambini, perché predica sostanzialmente la fede cristiana nei campus universitari americani. È una cosa inaudita. Certo, era un conservatore, ma il conservatorismo è una dottrina politica che è profondamente intrisa di cristianesimo, cioè non è comprensibile veramente il conservatorismo, cioè quella dottrina politica che insegna che ci sono dei valori permanenti che rimangono, perché sono sempre veri in qualsiasi situazione. E questi valori sono i valori della dottrina della Chiesa. Sono la sacralità della vita, la centralità della famiglia, il matrimonio fra un uomo e una donna, l'apertura alla vita, la libertà dei genitori di poter scegliere la scuola dove educare i loro figli senza pagare di più di quello che paga una famiglia normale e tanti, tanti altri principi. Charlie Kirk parlava di questo, diceva: noi viviamo in una società dove sta dominando la cultura woke, e la cultura woke è quella cultura che nega le radici, in questo caso, cristiane dell'America. Cioè l'America dovrebbe liberarsi da queste radici, secondo loro. Ora, perché è importante fare questa riflessione? Perché quello che faceva Charlie Kirk, che appunto, ripeto, sostanzialmente era predicare il Vangelo, in un modo nuovo, diverso, adatto ai giovani di oggi, ma che dovrà essere sempre fatto di più, la nuova evangelizzazione o la seconda evangelizzazione è questa cosa qui. Cioè andare a parlare alle persone che hanno perso la fede o non l'hanno mai avuta e cercare di aiutarli a farsi delle domande giuste, importanti. Allora, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare tanto, certamente per chi rimane. Pensate a sua moglie e ai suoi due bambini, ma anche lui ha bisogno delle nostre preghiere e soprattutto noi abbiamo bisogno delle sue, perché ci restituisca quel poco che noi gli diamo, perché ne abbiamo veramente bisogno. Se vogliamo ricostruire un mondo a misura d'uomo secondo il piano di Dio, uso sempre le parole del Papa Giovanni Paolo II, e dobbiamo darci da fare, non possiamo operare che tutto venga automaticamente calato dall'alto senza, da parte nostra, un minimo di quella croce che adesso abbiamo capito che cos'è, ma poi dobbiamo anche farla diventare operativa. Buona settimana e buonanotte a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.